Siamo in forma smagliante. Vai!
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato dal crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Quella che avete sentito non era tosse, era tutta salute. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Al microfono il duo indistinguibile, irripetibile, Francesco e Alessandra. Vai!
Io divorzio, è ufficiale.
Perché scusa?
Voglio il divorzio, non lo sopporto più. Io non ce la faccio più, guarda.
Guarda che ti metto a sigla di Real Men se fai così, eh?
No, io non ti sopporto più.
Vado?
No, muoviti a fare sto podcast che è tardi.
Allora, bentornati, buon lunedì mattina. E qua stiamo veramente uno schifo. Beh, allora diciamo, veniamo da una settimana proprio de fuegos. Perché prima sono stato male io, la tosse, il riflusso, tutto.
Vabbè, tu sei vecchio, ce l'aspettiamo.
Ma cosa? E poi mia moglie ha dato proprio forfè e ha abbandonato tutta la nave, un casino, casa, il panico. Però ce l'abbiamo fatta.
Niente, ho avuto un po' di influenza, cioè non è che... Però una donna che ha un po' di influenza...
Non può avere un po' di influenza una donna.
Crolla il pianeta, però invece non è crollato, siete stati tutti bravissimi, chi ha cucinato, chi ha cucinato, chi ha passato l'aspirapolvere.
Ecco.
Cioè, veramente sono fiera di avere una famiglia che non ha abbandonato la mamma malata.
Esatto.
Dopo tutto quello che fa la mamma per
dopo
voi.
Dopo tutto quello che ho fatto per te.
Ecco, non hanno abbandonato la nave nel momento del bisogno, che non è scontato a casa
Siamo
nostra.
Geneticamente inabili, però ce l'abbiamo fatta.
C'è un casino incredibile.
No,
però.
Non esagerare, c'è il casino di sempre.
Dai, siamo sopravvissuti.
Buongiorno a tutti, buon lunedì. Ormai il traffico già te lo sei fatto, perché ormai che ne so, sei 10.
Sono arrivati un sacco di messaggi stamattina, ma io adesso devo andare al lavoro senza Grateful Monday.
Senza
cosa Grateful è successo?
Monday. Siamo malati.
Niente.
Siamo umani, siamo disumani.
Però noi abbiamo un sacco di cose belle da raccontarvi. Dai, spesso vi raccontiamo cose pesanti, brutte, eh? Però invece oggi abbiamo cose proprio belle.
Voglio iniziare dalla mia preferita.
Vai.
Che non sai qual è.
No, va, immagino.
Ok. Allora, il 19 febbraio, giovedì 19 febbraio. Segna.
Sì, giovedì, ci siamo.
Segna. Incominciamo una esperienza, tre incontri.
Va bene così.
A Roma, 19 febbraio, presso la parrocchia, una delle parrocchie gestite da Nuovi Orizzonti, quella di Sant'Abrogio, vicino Valle Aurelia. Faremo tre incontri, il primo sarà appunto giovedì 19 febbraio, poi ce ne sarà uno a marzo e uno ad aprile e forse anche uno a maggio, questo dobbiamo un attimo valutare. Faremo tre incontri che abbiamo chiamato Generazione Z, quindi già si capisce dal titolo che è aperto soltanto per i pischelli. Pischelli da 18 a 27 anni, proprio strict al massimo, perché... L'idea è questa, ragazzi.
Dopo 27 anni non c'è più speranza.
Esatto, ormai dopo 27
basta,
anni non c'è più niente da fare.
Ti puoi piangere addosso, dopo 27 anni dici basta.
No, quello che è successo è stato...
Era per distruggere.
Sì,
già,
sì.
Magari
brava.
È stato un weekend difficile.
Esatto, noi ce l'abbiamo messa tutta.
Mano.
No, non è per questo, non è assolutamente per questo. È che vogliamo incontrare... I ragazzi di 20 anni, vogliamo vederci negli occhi, perché questi incontri non saranno degli incontri in cui noi parleremo, saremo degli incontri in cui noi ascolteremo. Infatti abbiamo chiamato Generazione Z, chiedici qualsiasi cosa.
E poi perché per fare una cosa del genere di ascolto, la cosa importante, adesso sono seria, è essere meno persone possibili, più o meno omogenee della stessa età, quindi o lo facevamo per quelli di 30 o lo facciamo per quelli di 20. E quindi abbiamo scelto quelli di 20.
Ma soprattutto abbiamo scelto quelli di 20 perché standoci insieme in questi ultimi anni in particolare abbiamo capito una cosa fondamentale, che quando io e Ale avevamo 20 anni non avevamo tante occasioni di ascolto. Cioè quando mi hanno spinto Don Fabio, oh c'è sta un prete così, è stata una svolta. Quando sono andato la prima volta ad Assisi a ascoltare Padre Giovanni è stata proprio una rivoluzione. Oggi è un po' diverso perché comunque hai possibilità di ascoltare Don Fabio anche se non stai a Roma e se non te lo spingono sotto banco, perché ci sta i libri che scrive, ci sono le catechesi su YouTube, online, su Radio Maria, ci sta tantissimo materiale online, ci siamo anche noi e tanta altra gente. Quindi è sicuramente questa qui una generazione che ha una grande opportunità di ascolto, molto di più della nostra. Però che succede? Che, e questo soprattutto il momento così di un po' di risveglio è stato proprio a Loreto, no? Quando ci hanno invitato a Fraternità, all'incontro nazionale, è stato proprio quello vedere che sti ragazzi sono in gamba, sti ragazzi fanno un sacco di cose, sti ragazzi sono interessati, ma non ci sono tante occasioni di ascolto, nel senso sono poco è una generazione poco ascoltata. È una generazione che è molto giudicata, no? C'è stata questa newsletter di questa ragazza bellissima, no? Quello che abbiamo chiamato una fotografia della generazione Z. Se non l'hai letta, se non sei iscritto alla newsletter, insomma, vai sul sito 5più2più.it che la trovi. Ed è una fotografia bellissima, una ragazza di 20 anni che si descrive un po' la sua vita e fa una fotografia appunto della sua generazione. È una generazione che è tanto giudicata, no? Da noi, da chi è più grande e tutto il resto. E quindi volevamo creare invece uno spazio di ascolto, cioè dove noi ci sediamo e ci potete chiedere qualsiasi cosa e non diamo risposte preconfezionate, ma vorremmo ragionare insieme e arrivarci insieme.
Allora, quando abbiamo abbiamo ripubblicato queste email di questa ragazza nella newsletter, è successa una cosa molto interessante che ha straconfermato, diciamo, quello che noi abbiamo pensato, e cioè che ci sono arrivate diverse email,
tante.
La maggior parte, cioè l'89%, sì, il 95%, non lo so,
con una deviazione standard del...
Non lo so, su 10 mail 8 erano così, di sì. Giudizio.
Sì.
Ma che vieni qua a mettere le mani nel fango, nelle cose quotidiane.
Dai,
vieni
non fare così, non dire così.
Già vieni qua a fare volontariato che c'è bisogno. Come se la persona che ha scritto, non mi ricordo il nome fake che abbiamo dato, mi ricordo quello reale, quindi lo posso dire. Come la persona, che la ragazza che ha scritto questa cosa non sia capace di fare volontariato. Anzi, quando gli ho raccontato questa cosa mi ha detto: guarda, io ne faccio pure troppo e infatti mi devo dare una regolata. Nel senso, come se i ragazzi... non vogliono fare delle cose, ma non è questo. E quindi queste email ci hanno fatto capire ancora di rispetto alla maggior parte non abbiamo risposto, per rispetto alla generazione Z. Però quello che ho capito parlando con lei poi al telefono, commentando le email che lei non ha visto ma raccontandoli quello che avevano scritto le persone, è questo: che noi, io ho 40 anni, Francesco è più vecchio, noi abbiamo passato una generazione di aspettative, cioè su di noi c'erano tante aspettative di trovare un buon lavoro, laurearci, fare 8 master, essere qualcuno, indipendenti,
realizzarsi,
però sempre da un punto di vista lavorativo, economico, cioè sempre là.
Sì, realizzarsi voleva
dire... Non è che uno dice realizzarti vuol dire vederti felice in una cosa che ti piace. No, realizzarti poi sempre unicamente soldi e lavoro, cioè una
posizione, sì.
Invece, e questa cosa è stata molto pesante, però c'era l'aspettativa, mette una speranza su una speranza, diciamo così, da un lato su di te, cioè spera, qualcuno spera che tu diventi così.
Ce la faccio.
Cioè, invece questa, la generazione Z non c'ha l'aspettativa, c'ha il giudizio in partenza. Cioè, mentre noi ci avevamo l'aspettativa, vuol dire se poi non ce la fai ti giudico che non ce l'hai fatta, però c'hai un tempo di prova. Invece la generazione Z è giudicata in partenza, e questa cosa è giudicata in partenza da tutti perché non hanno voglia di fare niente, perché
stanno sempre al cellulare,
perché sono delle persone inette, non lo so. In più hanno un giudizio, a prescindere, autogiudizio dai social, dalla realtà sociale che c'è oggi. Perché se tu ti compri un pantalone, te lo metti e pensi che sei figa con quel pantalone, poi dopo vai su Instagram e vedi 300 ragazze mille volte più belle di te, diventa che quella cosa che ti sembrava bella diventa che non ti piace, cioè fa schifo, non sì. ti piace più. Questo dal pantalone arrivi al fidanzato, arrivi a quello che realizzi nella vita, che gli altri sono fantastici e meravigliosi, e invece tu è sempre poco quello che fai tu, è sempre meno, è, cioè non puoi reggere il confronto, e quindi quel confronto è un giudizio pesantissimo su di te. Quindi c'è una differenza molto grande, e questa differenza secondo me si può, cioè c'è come devo dire, un'emergenza di questa cosa, di capovolgere questa situazione, cioè non si può andare avanti così.
Quando siamo stati a San Gabriele, no, con i padri passionisti, abbiamo sperimentato proprio questo format. Siamo stati 3 giorni lì, abbiamo fatto un corso, abbiamo sicuramente fatto tanti momenti di annuncio, però abbiamo cercato di creare proprio sempre di più durante questi 3 giorni momenti invece di ascolto. Momenti di ascolto che erano veramente cercare di capire quali fossero le domande che emergevano e cercare anche di trovare delle risposte insieme. E insomma questa qua è l'ingrediente fondamentale, perché qua si tratta né di fare un dibattito, perché il dibattito è il male assoluto, proprio perché il dibattito, ognuno dice qualche cosa.
L'opinionista.
Sì, questo proprio... bocciatissimo.
Ma lo fanno già in TV, non questo c'è bisogno. Lo se lo guardano già i vecchi, no. Non c'è bisogno.
Dall'altra ci sono le soluzioni preconfezionate. Io ti dico come devi fare. Nessuno dei due modi funziona. Quello che funziona invece è ragionare insieme, cioè cercare di capire qual è il problema, che cos'è che non va della proposta che ti viene fatta e quali sono gli scogli che tu devi affrontare e perché non riesci a affrontarli. Farlo insieme vuol dire coinvolgere l'esperienza di tutti per dire: anche a me è successa questa difficoltà di uscire fuori di casa, anche a me è successa questa difficoltà di non riuscire a fare un esame, anche a me è successo di essere tradito dal mio migliore amico, ne sono uscito così, ne sono uscita così, e insieme cerchiamo di ragionare su tutti questi veri aspetti. Quindi vogliamo creare uno spazio che sia appunto fisico, quindi non online, live, cose del genere, creare uno spazio fisico, e lì appunto nella parrocchia di Sant'Ambrogio a Roma ci accolgono in un teatro, un bel posto largo dove possiamo stare tranquilli e possiamo fare tutta questa esperienza, dove possiamo appunto prenderci tutto il tempo per incontrarci, conoscerci, ascoltare e arrivare insieme appunto a delle risposte.
Questo si chiama luogo sicuro, cioè un luogo dove ci sono persone che più o meno, insomma, se ascoltano il podcast, se sono invitati da un amico che in qualche modo gli è arrivata sta cosa e hanno questa esigenza, più o meno la dovrebbero pensare più o meno come te. Hanno più o meno la tua età, quindi da 20, 26, 27, e quindi si crea, cioè non è il centro parlare di un argomento, no, il centro è stare insieme cercando di aiutarci a vicenda, noi da più grandi insieme ai sacerdoti di Nuovi Orizzonti, lo facciamo lì apposta perché ci sono loro, cercare di trovare insieme delle risposte nella fraternità, ecco, nell'amicizia. Questa cosa è una grande risorsa, perché dopo tu puoi usare, diciamo così,
attingere
a questa occasione nella misura in cui vuoi, cioè puoi venire là una volta e mai più, puoi venire una volta al mese, puoi creare relazioni con le persone che sono lì, se c'è qualcuno che ti sta simpatico, puoi avere l'occasione di avere dei sacerdoti che ti diciamo noi che sono in gamba, cioè nel senso c'hai già qualcuno che ti dice: guarda, questi qua ne vale la pena.
C'è qualcuno che sta lì per te, per ascoltarti, amministrarti i sacramenti, la confessione, la direzione spirituale, quello di cui c'è bisogno.
E soprattutto siamo qua a dire una cosa fondamentale che è difficilissimo da trovare, che diciamo anche per i passionisti che abbiamo conosciuto a San Gabriele: questi sacerdoti non sono i sacerdoti più bravi del mondo, no, sono normalissimi, ma la cosa che hanno di speciale, per cui ci fa dire questi vanno bene per i ragazzi veramente, e ne conosciamo tantissimi sacerdoti, però diciamo questi vanno bene per i ragazzi, è che sanno amare gratuitamente. Poi non sapranno ascoltarti sempre benissimo, non sapranno consigliarti sempre benissimo, non saranno disponibili ogni giorno che vuoi tu, non sono le persone perfette, ma sono persone capaci di amare gratuitamente. Noi siamo i primi che ne facciamo esperienza con loro, dentro Nuovi Orizzonti, pur non facendone parte. Queste persone, sono 3 anni che andiamo là tutti i mesi per farci volere bene, ecco, loro sono veramente capaci di questo, senza mai aver mai, e dico mai e sottolineo mai, aver avuto una richiesta nei nostri confronti, mai. Questo si chiama gratuità, è difficile da trovare, soprattutto nella chiesa, cioè, ragazzi, è la verità, perché uno sempre ti vuole incastrare da qualche parte, vuole che fai parte del suo movimento, del suo giro, dei suoi ragazzi, facciamo le foto così,
mettiamo su Instagram, siamo tutti noi,
dalla parrocchia a fianco,
No. Qua non vogliamo fare nessun numero, anzi...
sappiate che lo pubblicizzeremo pochissimo, perché contiamo, cioè speriamo che di partire con meno persone possibili, perché è difficile creare un luogo di intimità con 300 persone.
No, noi ci aspettiamo una ventina di ragazzi, ecco, una cosa del genere, una ventina di ragazzi da tutta Roma, ci incontriamo lì e ci prendiamo uno spazio per noi, una cosa bella, uno spazio di qualità. Ora, come funziona, diciamo, questo incontro?
Aspetta, stavo finendo di dire. Tu puoi avere il padre spirituale se ti sta simpatico, puoi avere le adorazioni che ogni tanto fanno in quella parrocchia con quelle persone, puoi avere il cammino in un orizzonte se proprio ti piace, poi conosci altri ragazzi, cioè nella misura in cui va bene per te, nella misura che ti piace a te, che ti serve a te, nessuno ha nessunissima aspettativa di niente, zero. Anzi, noi veniamo lì solo per, diciamo, metterci a servizio, perché abbiamo capito che c'è un'esigenza di ascolto, non di parlare. Quindi veniamo là, magari la prima volta parleremo, perché si deve...
Non lo so, vedremo.
Non abbiamo pensato.
La nostra preparazione per questo incontro sarà pregare per voi. La nostra preparazione per questo incontro sarà veramente lasciarsi proprio aprirsi alla volontà dello Spirito Santo, perché non abbiamo nessuna aspettativa. Se noi arriviamo lì e le cose non funzionano,
se non c'è nessuno, va bene, cioè non ci rimaniamo male.
Il venerdì mattina mi alzo, ci sta un baretto là davanti, io fa un maritozzo da paura, cioè a me questo mi basta. Se tu non mi fai fare se tu non mi fai fare l'incontro di Generazione Z, ma mi dai il maritozzo il giorno dopo, questo mi sarebbe bastato.
Se andiamo a Roma e mangiamo il maritozzo, ma non arriva nessun ragazzo a fare Generazione Z,
questo mi sarebbe bastato.
Ok, va benissimo.
Quindi, detto questo, quindi non c'è nessuna aspettativa di niente. Come funziona questo incontro? Perché lo facciamo il giovedì? Adesso ci arriviamo. La prima cosa è questa: l'incontro sarà verso la fine del pomeriggio, immagino intorno alle 16, no, alle 18, scusa.
No, abbiamo detto alle 5 e mezza, perché poi nel frattempo che uno arriva, la parrocchia non si capisce bene uno dove deve andare, un po' 5 storta.
5 e mezza abbiamo detto?
5 e mezza.
17 e 3, sì. Ma dov'è? Che è? Caffè Kuchen?
No, perché così...
Cioè, allora, una cosa delle vecchie, l'incontro
abbiamo
delle
pensato,
vecchie.
Qual è la cosa più complicata per far arrivare meno persone possibili? Allora, l'età ridicola. L'orario è il giorno sbagliato.
No, 17.30
17.30 cominciamo alle 18. Ma perché non si capisce? Cioè, io non capisco da dove si entra, e ci sono stata. Figurati uno che non lo sa.
Vabbè, bisogna metteremo qualche etichetta, qualche...
No, metteremo
cartello.
Qualche bella ragazza che del quartiere che supera i 27, che darà indicazioni.
Vabbè. Insomma, 17.30 ci incontriamo in parrocchia, giovedì pomeriggio inizieremo alle 18. Che cosa faremo? Faremo una prima parte in cui ci sarà proprio questo momento di ascolto. Poi lo facciamo il giovedì lì in parrocchia, perché il giovedì è il giorno della lode. Cioè Nuovi Orizzonti, come sua modalità di preghiera, è comunque una modalità carismatica, molto bella, tranquilla,
molto delicata, molto veramente dolcissima come esperienza.
Quindi un momento di adorazione fatta insieme con tutti quanti. E quindi volevamo unire l'ascolto con questa adorazione fatta tutti insieme. Perché? per le cose che usciranno fuori durante la condivisione, noi effettivamente poi pregheremo. Pregheremo di lode, pregheremo di guarigione, offriremo tutto questo al Signore. Quindi per noi l'elemento della preghiera era fondamentale. Allora, perché farlo un altro giorno quando ci sta proprio la lode lì, animata, bella?
Dai ragazzi, esatto. Animata dai ragazzi.
Quindi volevamo mettere insieme queste due cose, che la lode mi sembra inizia alle 8:30.
Ma non ce l'ho l'orario.
Vabbè, grosso modo. Quindi noi faremo così, faremo un momento di condivisione, poi faremo un momento di fraternità, cioè mangiamo un pezzo di pizza, una patatina, quello che sia, una Coca-Cola, un bicchiere d'acqua.
Così chiacchieriamo pure uno a uno.
Esatto, ci conosciamo anche meglio così, oltre la condivisione, e poi insieme andiamo a fare l'adorazione. Questo qua è il format: condivisione, fraternità, adorazione, insieme. Questo sarà appunto, se non sbaglio, è tutti i terzi giovedì del mese, cioè che questo qua del 19, adesso giustamente nella massima disorganizzazione non ho le date, ce l'hai te?
Tesoro, ma io ce l'ho.
Cioè, perché io ho già fatto le locandine molto estreme, che però appunto non abbiamo ancora pubblicato, quindi il primo appuntamento sarà giovedì 19 febbraio. Sto facendo una pagina per raccogliere le preiscrizioni, cioè sarà una pagina dove tu ti iscriverai, mettere semplicemente la tua email, così poi potremo comunicare se ci sono dei cambiamenti, delle cose.
Così Don Luca si organizza pure quanta pizza devi comprare.
Esatto, quindi diciamo così, non ci sarà nessuno che all'ingresso ti controllerà il biglietto, però è meglio che ti iscrivi prima, ecco, quindi. E la pagina sarà genz.5p2p.it, ma non è ancora online, quindi datemi un attimo di tregua pure a me, che non... Allora, le date
sono 19 febbraio.
E ce l'abbiamo.
19 marzo, che San Giuseppe è facile da ricordare. Okay. E là ci può mangiare le zeppole.
A morire.
E poi 16 aprile. Poi okay. Invece maggio, causa io, le mie organizzazioni, non si sa se ci riusciamo.
Ok, sì, quindi forse anche maggio. Però ecco.
Andrò a Santiago. Sono felice. Dai.
Vai.
No, ma che c'entra?
Perché vai a Santiago?
Ma che c'entra, no. Real Man con Santiago?
Vabbè, perché sei una real woman. No,
vabbè,
niente, basta. A chi esce fuori da questa fascia d'età, non si crucci.
No.
E non si disperi.
No, perché noi pensiamo che ce la puoi fare da sola.
Esatto.
Ecco, cioè, la verità è questa.
Esatto, cioè nel senso, noi siamo, cioè, Chip e Chop, noi siamo due. Non siamo più di due. Il più di due lo deve mettere il Signore. Quindi se questa opportunità ti piace ma tu non puoi partecipare, non ti crucciare, perché il Signore a te già ti ha preparato una strada e altre opportunità. Quindi stai tranquillo, prega per questa iniziativa, accompagnaci, affiancaci, stai con noi proprio con un solo cuore per accompagnare questa iniziativa e questi ragazzi, affinché veramente possiamo essere strumento di un ascolto vero. Io spero che questa cosa piaccia, nel senso che non tanto piaccia che abbia successo, ma piuttosto che a chi è diretta, cioè a un ragazzo di 20 anni che magari è in ricerca, gli piaccia poter avere un luogo dove potersi confrontare in maniera così orizzontale e tranquilla. Io spero che questa cosa... Devo dire che c'è due ispirazioni fondamentali questo format. La prima ispirazione è sicuramente fraternità, che in un momento così delicato io veramente mi sento di ringraziare, perché è stata proprio la conoscenza e la condivisione con i ragazzi di fraternità che mi ha aperto gli occhi sulle esigenze più intime dei ragazzi. Perché una cosa è vederlo attraverso i miei occhi o attraverso gli occhi anche dei miei figli, che però sono un pochino più piccoli, e una cosa è passarci del tempo insieme e vedere il processo mentale e creativo che loro utilizzavano, che hanno utilizzato per esempio per organizzare i loro incontri, le domande che avevano. Quindi innanzitutto io mi sento veramente di ringraziare i ragazzi di fraternità per avermi aperto gli occhi, insomma, il Signore attraverso di loro mi ha veramente aperto gli occhi del cuore. Questa è la prima ispirazione grande. La seconda ispirazione grande, adesso non non rimanete scioccati, è il mio professore di fisica 1, professor Troia. sarà morto secondo me, poverino.
Perché magari c'ha 90.000 anni.
Fumava 900 sigarette al giorno, cioè è,
guarda,
non lo so.
Il tumore ai polmoni viene a quelli che non fumano manco una sigaretta, cioè.
Fumava in aula, mi ricordo, cioè. Era proprio... Allora ragazzi. Ecco, lui faceva una cosa, noi abbiamo queste enormi classi, no, da 200 studenti, primo anno, quindi figurati quanta gente ci poteva essere. E, fisica 1, quindi studiava fisica classica, e, ogni giovedì, noi avevamo lezioni il pomeriggio, tutti i giorni, il giovedì mattina cioè, chi voleva poteva venire in un'auletta sperduta lì a vicino economia per fare gli esercizi. Quindi praticamente lui si metteva a disposizione tutti i giovedì mattina e noi potevamo andare lì e portare gli esercizi che non riusciamo a fare o le domande che non riusciamo, le cose che non avevamo capito fondamentalmente.
Cioè va ascoltava, si chiama ascolto.
Sì, questo non è proprio, diciamo, ovvio in un corso
no,
di laurea.
Figurati.
Ecco, lui stava lì e...
Cioè non era il ricevimento, era proprio sono a disposizione.
Sì, invece di fare, invece di fare il ricevimento, facciamolo insieme sto ricevimento. Non è che ognuno viene e, diciamo, mi chiede le quattro cosette che c'ha il dubbio, ma ci ragioniamo insieme.
No, è stato molto bravo.
E questa cosa a me mi ha aperto proprio un mondo, perché innanzitutto eravamo più di 250.
Perché non capivi una mazza.
Vabbè, io ero proprio, stavo proprio a meno 75, cioè, se uno parte a zero io stavo proprio...
Cioè, ha salvato la vita.
E la cosa bella era che noi eravamo 250 persone al corso, ma andavamo lì in 15, in 20. Era impressionante, sembra veramente il racconto dei 10 lebbrosi. Cioè, nel senso, ti dava la possibilità il professore di ascoltarti pienamente un'intera mattinata e potevi dire veramente qualsiasi fregnaccia, perché dubbi di qualsiasi tipo venivano fuori, delle cose proprio anche banali, ma lui non se ne è che si arrabbiava, proprio stava lì e ti ci faceva arrivare, ci si arrivava tutti insieme. Mi ricordo una volta facevamo il discorso sulle molle, no? Sulla forza elastica, e poi dalla forza elastica è passato a come funziona una corda. Dice, una corda è come se fossero tante molle di lunghezza infinitesimale, tutte concatenate una con l'altra, e quindi ci ha fatto arrivare come funzionava proprio un oggetto reale, ma così chiacchierando, capito? Non con l'esercizio, chissà che cosa. Io ero stupito, ero allibito dal fatto che in 250 persone soltanto in 15 si presentavano lì.
Cioè, che nessuno coglieva l'occasione.
Ma dico, ma siete pazzi! Cioè, io stavo lì e dicevo, non ci posso credere, ma voi siete veramente malati di me. Che ci venite a fa'? Cioè, non venite il giovedì mattina, non venite neanche il pomeriggio, che ci venite a fa'? Perché quella era una grande occasione. Poi dopo l'esame, tra l'altro il primo 30 che ho preso in vita mia, dopo l'esame, lui proprio me l'ha proprio spiegato, ma tu, io te ti conoscevo perfettamente, non c'è stata mai una relazione intima, diciamo, personale. Non è che sapeva come mi chiamavo o qualsiasi cosa, però lui sapeva chi ero, perché stavo lì, facevo le domande, ero presente. Quindi lui si rendeva conto quanto io avessi capito e a che punto stavo, se stavo studiando, se facevo gli esercizi. Quindi l'esame era quasi una formalità. Infatti mi fece una domanda così di ragionamento, e mentre rispondevo ho ragionato ad alta voce, mi ha detto basta, uno che ragiona così è 30. E così finì l'esame. Io mi ricordo che mi vengono i brividi adesso, perché mi lasciò proprio senza parole. Quindi
quanto la vita è più facile quando qualcuno ti vuole bene.
Quando qualcuno ti vuole bene e ti ascolta.
E ecco, quando tu te lo prendi questo bene.
Io vorrei che questo spazio qua è il mio modo. Mi sto quasi commuovendo.
Ma di solito piango io.
No, è perché veramente.
Ti sono arrivati 40 anni tutti addosso pure a te.
No, è che veramente mi ha salvato la vita sto professore. Perché poi con lui ho capito che volevo passare a fisica e tutto il resto. È così. Io vorrei che questo spazio qua fosse veramente un luogo di ascolto, di disponibilità. Di esserci.
Però pubblicizza di meno, perché veramente poi sono troppi.
No.
Non si può fare con 300.
Ed è bello che chi ha queste domande abbia l'opportunità di incontrare altri ragazzi come lui o come lei, che abbiano anche loro queste domande qua, così che noi ci incontriamo appunto il giovedì 19, no? Però nessuno ti nega che poi giovedì 26, che c'è ancora la lode lì in parrocchia,
vi la scusa della lode.
Vi organizzate in 2-3 e andate un'altra volta a pregare lì, magari per le stesse cose, no? Che avevate vissuto il giovedì precedente, o magari andate a messa lì, o vi fate confessare dai vari Don Luca, Don Alex, Don Salvatore, Don Carlo e tutte le persone insomma che girano intorno.
Sono troppo forti comunque loro, sono troppo simpatici, cioè,
vabbè, io ho
gente
detto
in gamba.
Questa è la prima cosa che vi volevo raccontare, che siamo stati appunto a Roma apposta per discutere di questa cosa qua, vedere le sale, vedere sto teatro, capire un po' come organizzare la serata. Ma non abbiamo fatto solo questo.
Siamo andati a Roma anche, siamo stati in Vaticano, perché quanto fa figo dire siamo stati in Vaticano, mi sento qualcuno
in
questo momento.
Siamo stati in Vaticano.
Allora, siamo stati, abbiamo preso un appuntamento per parlare con il cardinale Ruiz.
Non è cardinale.
È cardinale.
È monsignore.
Vabbè, ancora non l'ho capito. Su Google c'è scritto cardinale.
Google.
Comunque, Ruiz.
Ruiz.
Che sarebbe il segretario del Dicastero della Comunicazione.
Esatto.
È praticamente quello che si occupa dei missionari digitali.
Cioè, è responsabile fino ad oggi, diciamo, dei missionari digitali.
Siamo andati per confrontarci con lui, per sottomettere, diciamo, il nostro vescovo e lui rappresentano la Chiesa per noi, cioè non è che uno può parlare col Papa. E quindi per
Anche se... ci mettiamo in fila.
Mi sa che la fila è lunga di priorità per parlare con noi.
Stavo scherzando.
Anche se, sì, anche se, vabbè, dai, sono la febbre ancora. Ma stavo dicendo, per sottomettere a lui un po' delle idee, dei progetti grandi che abbiamo, vedere lui che ne pensava, dopo averne parlato già col vescovo, e un po' anche per raccontargli quello che il Signore ha operato con questo 5 pane e 2 pesci, cioè che cosa lo Spirito Santo ha fatto in questi anni, e quindi restituirlo alla Chiesa, cioè dire guarda che dalle parti nostre succede questo, 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 è successo, e succede questo, questo, questo e quest'altro, eccolo.
Gli abbiamo un po' fatto la newsletter, quella ci sarebbe bastato, gliel'abbiamo fatta live, diciamo, un po'.
Allora, innanzitutto devo dire che è stato bellissimo e stiamo vivendo proprio un anno dal giubileo di quest'estate, di una grazia grandissima, di essere proprio, sentire quanto la Chiesa ci vuole bene. Questa cosa non è scontata, uno perché non l'abbiamo mai vissuta, due perché mi ricordo a Freiburg solo per una chitarra hanno chiamato il vescovo, è successo il cataclisma perché suonava una chitarra in chiesa.
Assurdo.
Era una cosa fuori dal mondo.
Io non ho mai sentito suonare una chitarra in chiesa.
Perché loro suonano l'organo, però erano italiani, dico ma scusa, ma
sì,
come...
Ma sì, ma andiamo avanti. Di stupidaggini se ne sentono tantissime,
vabbè,
specialmente in chiesa.
Ecco, però... In questo ultimo anno abbiamo avuto proprio la grazia di avere un vescovo che ci capisce, perché cioè, non è banale che a 70 anni una persona da Basilicata, dove gestisce una diocesi fatta di paesini remoti con la maggior parte sono 1000 abitanti, tutti anziani.
Piace questa parola, remoti, remoti e selvaggi.
Cioè, e capisce due persone che vivono con 4 figli di provvidenza per donare la loro vita facendo evangelizzazione online e non solo, però online, cioè, è difficile da capire. Dai.
La frase che ha ripetuto di più Ruiz era... E quindi ancora oggi vivete di provvidenza.
L'ha ripetuta 50 volte.
3 volte almeno l'ha ripetuta.
Però è bello che il nostro vescovo ci voglia veramente bene, che pensa al nostro bene, e quando noi magari diciamo delle cose lui dice no, questo no, perché sennò la diocesi dopo ha un'ingerenza, invece questa è una cosa, il Signore vi ispira una cosa che è di rimanere libera, quindi proprio custodisce, fa in modo che... noi non ci incastriamo nelle cose, fa in modo che, non lo so, si prende, ma a me questo mi commuove, si prende proprio cura di noi in un modo bellissimo, ci vuole veramente bene, dice ogni volta cosa posso fare per voi, cioè il vescovo a noi, quando siamo andati al giubileo dei missionari digitali, praticamente uno degli argomenti principali, oltre a quello di chiarire che stai sui social non per far essere figo, ma per portare le persone a Gesù Cristo, per far vedere quanto è figo Gesù Cristo.
Anche questo non è proprio scontato.
Che non è scontato per niente, perché è facile stare sui social e sentirsi... Ma noi abbiamo i figli, grazie a Dio, ed è difficile, un po' più, per noi è più facile rimanere umili, ecco, grazie ai figli.
Cioè non, però... non posso fare una candina, non possiamo fare un video, una cosa. Ammazza quanto sei cringe.
Cioè, no, non volevo dire che noi siamo umili, volevo dire che è più facile rimanere con la testa bassa quando c'hai i figli
che ti umiliano.
Che ti umiliano
costantemente.
Costantemente, quando c'hai una vita da mandare avanti che comunque è impegnativa, è molto impegnativa.
E poi voglio dire una cosa, la coppia ti umilia pure tanto. Cioè nel senso, ma questa è una cosa seria. Cioè stare in coppia, la maggior parte delle, la sorgente maggiore dei casini che una persona può fare è perché rimane sola. Questo qui è proprio un grande classico. Stare in coppia a noi ci ha salvato, perché il fatto che Alessandra gli scoccia come tossisco, o gli scoccia come metto a posto, o gli scoccia come gestisco le irrequietezze di nostro figlio, o qualsiasi cosa così. Ecco, questo dialogo in cui dici: oh, cioè questa cosa non va proprio bene come la stai facendo, questa cosa mi dà veramente fastidio, oppure vedi che ci sto pure io, vedi che questa cosa mi ha ferito. Questo continuo, diciamo così, mettere insieme i pezzi, non è come un puzzle che cerchi sempre di incastrare i pezzi nel punto sbagliato, e quindi stai lì e lavori cercando di metterli al posto giusto. Questo lavoro qua ti tiene umile.
Io per questa cosa di essere sposata ho il paradiso garantito, e ho lasciato detto alle mie amiche che se muoio, quando morirò, che loro si battano per il martirio, perché io non voglio essere santa, io voglio che mi venga riconosciuto il martirio.
Bene.
Va bene,
ma
detto...
sei ridicola.
No, è vero, cioè, loro sono testimoni.
Sì,
detto
sì.
Questo, siamo andati da Ruiz.
Sì.
Ed è stato bellissimo, perché vi racconto proprio com'è andata.
Core a core.
Allora, siamo partiti da... abbiamo preso la metro, eravamo da Don Luca là in parrocchia a fare, decide sta cosa di Generazione Z, che era già un mese che ne parlavamo, riparlavamo, eh?
Abbiamo riparlato la prima volta, era inizio novembre, abbiamo detto adesso preghiamo un mese, ci ribecchiamo l'8 dicembre.
Vabbè. Quindi è stato molto pensato questa cosa.
Molto pregato.
E arriviamo lì, e usciamo di casa, andiamo a San Pietro Sole, bellissimo, ci facciamo la foto su Instagram, tutti sembravamo i fidanzatini, bello,
Molto cringe questo.
Sì. Uno è vecchio, non è che io mi nascondo.
No.
E andiamo su tutta via della conciliazione, mio marito dice dai entriamo un attimo in chiesa, facciamo una preghiera, ma eravamo proprio al limite con la puntualità, se non siamo noi, e dico però guarda non abbiamo tempo,
ansia,
giusto un'Ave Maria perché non si può, e facciamo un'Ave Maria e io in quell'Ave Maria pensa che profondità spirituale proprio,
perché quella è Santa Maria, non mi ricordo di che cosa, ci sta un'icona di Maria enorme nel sopra l'altare.
Io non me lo ricordavo, però là si è sposata una mia amica, quindi la sapevo la chiesa. Vabbè, insomma, entriamo in questa chiesa, nella profondità spirituale di questa Ave Maria.
Profondezza.
Veramente una profondezza incredibile. Cosa penso io? Non penso veramente a pregare.
No.
Ma no.
Che pensi?
Quello che penso è dico, oh Gesù.
Oh Gesù.
Oh Gesù. Ma come cacchio siamo vestiti? Noi siamo cioè mi rendo conto che noi siamo le mie
stupidaggini, Basilicata,
sì, da Basilicata di un paesino, e io c'ho proprio quest'ansia, questa proprio non lo so come si chiama, stanzia da prestazione che mi devo vestire in un certo, che sono inadeguata. e che mi devo vestire. Ogni volta che ho fatto il tour, quando dobbiamo parlare davanti alle persone, la mia ansia non è quello che devo dire, anche la mia ansia proprio.
Ma se tu sei così ansiosa, perché non butti sto pile che c'è adesso, che è orribile?
Non lo so, perché non so capace proprio di non so capace.
Vabbè. Lei è ansiosa, però non fa veramente delle cose per eliminare quest'ansia. Vai, vai, vai.
E poi dopo, quando mi trovo nelle situazioni che devo partire e mi trovo che sto andando in Vaticano e ho le scarpe da 15 euro di Vinted, il jeans e la felpa da 4 euro, sempre di Vinted, però erano nuove, cioè me le sono pure comprate le cose.
Però non c'è il pantalone macchiato come me.
Mio marito aveva il pantalone macchiato e c'è una giacca che c'ha pure adesso addosso, che è imbarazzante.
Ci ho fatto tutti i cammini, ci ho fatto due volte Santiago.
C'ha una giacca sottile sottile di Decathlon, arancione orribile, tutta macchiata, però
una volta il
lavata
cammino,
che non se ne va più.
Una volta il cammino del
pollatrone. Ma soprattutto bucata dappertutto, c'ha le toppe. Il problema è che c'ha le toppe.
Allora, ci ho fatto due volte il cammino e una volta il cammino del pollatrone, due volte Santiago e il giro in moto, cioè qua è proprio battle test.
Sì, ma forse c'ha pure 10 anni sta giacca, forse di più,
no.
L'abbiamo comprata in Italia.
Anni,
ma che vabbè, detto questo, in quel momento di profonda preghiera in questa Ave Maria ho pensato: oh Signore, che figura, come entriamo noi là? Chissà com'è là dentro, chissà le persone cosa penseranno vestiti così. Mi sono proprio, ho detto, io ho pregato, invece la mia preghiera è stata: ti prego Maria, vieni con noi, perché la presentazione già con la presentazione è così, con le scarpe da già partiamo molto male. Arriviamo lì, entriamo in questo posto, in questo ufficio molto bello, con le cose belle. Troviamo, c'erano due poltroncini e un divanetto.
Prego, sedetevi qui.
Sedetevi qua, ci sediamo e praticamente...
Io subito, molto delicato, ho detto: sulle poltrone imperiali.
Delicatissimo.
Oh, ma c'erano delle poltrone che poi è venuto fuori che erano di Pio XII.
No, e ci ha spiegato che cosa è bella. La chiesa però è bella, dai. Ci ha spiegato, che uno dice, la chiesa, ci ha spiegato che non si può vendere niente e che tutte le cose vanno nel tesoro. E dopo tu però le puoi usare, non è che no.
Sì, tu che sei monsignore del Vaticano e compagnia,
tu vai
bello,
lì
sì.
E dici: mi serve l'ufficio qua, io lavoro nel Vaticano, devo arredare l'ufficio, voglio questo.
Esatto.
E te lo danno.
Noi andiamo da IKEA e il nostro tesoro Vaticano è IKEA. Vabbè,
quindi era bello.
No, era bello, bello.
Era anche una cosa cioè, meno male, almeno aggiustava il nostro status.
Più che bello, era impressionante, direi.
La cosa più impressionante è che quando ci siamo seduti di fronte a noi, cioè padre Lucio era seduto davanti a noi e dietro di lui c'era un'immagine della Madonna di Guadalupe alta fino al soffitto.
Enorme. Cioè,
è quella tipo
che
una delle 97.
No, non è quella. Quella è quando abbiamo fatto il giubileo.
Vabbè, comunque bellissima.
Una riproduzione gigante, enorme, grandezza naturale, quella è proprio enorme.
No, meravigliosa. E poi ha detto: ok, veramente, allora Maria è qua con noi. Cioè, era fisicamente. Sembravamo in quattro, perché... Noi sulle poltroncine, lui di fronte a noi su questo divanetto, ma era seduto di lato, quindi all'altro lato c'era
Maria.
Dietro di lui, appesa al muro, questa. Quindi eravamo proprio in quattro e abbiamo raccontato, poi lui voleva sapere dall'ABC, da dove ci siamo conosciuti, dal Vangelo che ci ha guidato tutto il fidanzamento e come è nato 5 pani e 2 pesci.
Vabbè.
E poi eravamo nel lavoro.
Siamo stati due ore a parlare.
Cioè, poverino, per 2 ore si è sorbito noi. Poi noi non abbiamo proprio il dono della sintesi, cioè ogni podcast dura un'ora e diciamo due cose, figurati là che dovevamo raccontare 20 anni di 25 anni di storia, insomma era un po' impegnativo. Però la cosa bellissima, a parte veramente trovarsi in sintonia, cioè, voi immaginate una persona così importante...
Con Chip e Chop
che è proprio, non è impossibile dargli del lei, un'umiltà. A proposito di un'umiltà, che dico io, magari per strada si trova pure, però cioè, trovare un'umiltà di una persona grande, cioè di una persona importante, di una persona che ha a che fare col Papa, di una persona che ha a che fare solo con persone, è difficile, cioè è una grande tentazione, perché uno si aspetta che sia umile per forza il prete. ma invece è una grande tentazione, grande, 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 grande. Rimanere umili è un dono grande che il Signore ti fa. Vabbè, bellissima. Cosa ci dice lui? Due cose stupende. Vabbè, alcune non ve le diciamo perché sono personali, ovviamente. Altre invece condividiamo con voi. Ci dice innanzitutto, vabbè, che questa è una pagina bianca della storia della Chiesa, evangelizzare in maniera digitale su questo, quello che facciamo noi sui podcast, queste cose qua, e quindi è una cosa proprio, è un'avventura nuova che facciamo insieme alla Chiesa e che quindi è difficile anche guidare, capire, sapere, dare una direzione.
Indicazioni, sì, sì,
perché sì. Nessuno lo sa. Però è bello che far parte, cioè diceva lui, lui era felice, noi pure, è vero che è tantissimo faticoso perché non c'è uno prima di te che l'ha fatto e segue una strada, però è anche bello perché è molto più avventuroso e quindi questa è una pagina nuova e la stiamo scrivendo insieme, questo è molto figo. E poi la cosa più bella che ci ha detto là, veramente io ho fatto una fatica a non piangere, avevo proprio gli occhi pieni 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 di lacrime, proprio mi trattenevo con tutta me stessa. Ha detto una cosa stupenda, lui ha detto: io faccio parte del partito, non si capisce mai niente, che è il partito di Maria. È stato stupendo. E poi ce l'ha spiegato che vuol dire, cioè lui ha detto: voi pensate a Maria e quando gli è apparso l'angelo e gli ha detto: tu partorirai un figlio e lo chiamerai Gesù. Già, insomma, e come succederà? Lo Spirito Santo. Ah, ok. Ma mica...
E che vuol dire?
Cioè, mica Maria ci ha spiegato lui, ma mica Maria, mica loro sapevano cos'era lo Spirito Santo. Cioè, lo Spirito Santo l'ha spiegato Gesù, ce l'ha dato Gesù, ma viene dopo Gesù. Loro mica lo sapevano che era. Cioè, poi immaginate Maria che dice un attimo a Gioacchino e Anna, dice: mamma, papà, venite un attimo qua, vi devo dire una cosa, sedetevi, sono incinta
dello Spirito Santo.
E dice:
mi è apparso l'angelo.
Sei incinta? E chi è stato? Lo Spirito Santo. Cioè, e chi sarebbe? Chiama Giuseppe, va che mo l'ammazzo questo, mo l'ammazzo io, prima che ammazza mia figlia, mo ammazzo io a lui. E poi dopo, quando è nato Gesù, è nato così, tutto questo annuncio, Gesù è la salvezza, il salvatore della stalla, vabbè. Poi dopo arrivano i pastori, tutta sta gente, abbiamo visto una luce, e dice: ok. Poi dopo arrivano i re magi, i regali, dice: ah, ok. Poi dopo Gesù si presenta al tempio, che oggi...
No, poi devono scappare in
Egitto. Devono scappare in Egitto, dice, vabbè. Poi oggi la presentazione di Gesù al tempio, e arrivano e Simeone dice: ah, ecco, adesso posso morire, lui veramente adesso, e dice: ok, dopo, non si capiva che stava succedendo, dopo 33 anni di silenzio, e dice: ah,
ok,
cioè in che senso? Poi dopo Gesù comincia a fare i miracoli, è un po' strano, dice: beh, vedi, allora... Non è proprio, mi ha aspettato 33 anni, però vedi, dai, non è, forse davvero c'è qualcosa di particolare in questo figlio. Poi dopo 3 anni muore in croce e dice:
ok.
Ah, quindi, poi risorge, dice, e là forse secondo me a quel punto qualcosa si capisce, ma solo a quel punto penso che Maria sarà morta poco dopo, perché cioè, non
sì,
ce
di
l'ha fatta,
di crepa cuore,
cioè questa, cioè,
una vita, troppe emozioni,
cioè, e quindi il partito non si capisce mai niente, è la squadra di Maria, ed è stato bellissimo quando lui diceva queste cose, uno perché si sentiva che lo viveva proprio nella carne, e due perché, beh, pure noi lo viviamo, anche se la differenza è che lui lo viveva in quell'umiltà proprio profonda di arresa, di imitare Maria come sta in questa cosa, diciamo, io no, cioè proprio non lo vivo proprio come Maria, come arresa nell'umiltà, cioè mi arrabbio per questo e dico: ma è possibile che ogni cosa, ogni progetto, ogni cosa che ci viene in mente è faticosa, è impegnativa, non si capisce niente, bisogna faticare, bisogna pagare così tanto, un prezzo che ti costa la vita, ma è possibile? Ma noi, io proprio ho desiderato tantissimo ieri, nella mia fase down di ieri mattina, in cui ero proprio alla frutta,
completamente andata.
Sì, complice, diciamo, aggravante. Quando uno è malato, diciamo, va poi nei pensieri, anche nello scoraggiamento anche della testa. Sì. E io ci sono proprio andata, ma proprio è stata una mattinata impegnativa. Ho proprio pensato, ma perché uno si è messo in tutto questo? Proprio ho detto, ma ho fatto il contrario del ci sarebbe bastato. Io ho detto, ma spero, se tornassi indietro, spererei solo che non ci fosse, vorrei che non ci fosse mai stata la baita, vorrei che non ci fosse mai stato venire in Italia, vorrei che non ci fosse mai stato lasciare il lavoro, cioè ho fatto il contrario.
Bene, l'hai scritto?
No.
Peccato, quello, facciamo un confronto.
E ho pensato, la mia vita come sarebbe stata, e l'ho desiderata fortemente.
Pure?
Ho desiderato che tu, non lo so, continuavi a fare il professore, che ci trasferivamo in una città da schifo in Germania, perché
schifo.
No, nel senso, noi stavamo nella città più bella del pianeta, della Germania, ma non è che in Tedeschia di solito le città della Tedeschia sono quello che abbiamo vissuto noi, cioè per zero proprio.
Non necessariamente, no.
Zero. Quindi ci saremmo trasferiti in una città del cavolo, così tu avevi il posto fisso, diciamo così, era l'ultimo step a cui eravamo della carriera. Dopo ci saremmo separati come per forza, come tutti i tuoi colleghi. Cioè, io ero l'unica moglie ancora sposata, cioè che andava in giro per il mondo insieme al marito ricercatore. Ci saremmo separati. Io forse avrei rifiutato tipo gli alimenti, queste cose, per orgoglio. Per forza, certo. Se no l'orgoglio dove lo mettiamo?
Giusto. Tutti questi pensieri fatti ieri mattina.
Sì, avrei aperto una pizzeria al taglio, avrei fatto i soldi.
Ti saresti ammazzata di lavoro.
E poi mi sarei fidanzata con... ho pensato che...
Ti fido bene con una coppia lesbica qua.
No, che schifo! No, nel senso, no, niente, no, che schifo. Però diciamo, no, mi sarei fidanzata con un francese, perché mi piacciono gli uomini che sanno fare le cose.
Un francese? Ma stavi in Germania?
Vabbè, trovavo, perché non voglio parlare tedesco. Deve essere uno che parla la mia lingua. Non voglio imparare una lingua
spagnolo.
Nuova. Lo spagnolo non lo so, però ho pensato a un francese, sì? Che la lingua mi piace di più.
Okay.
Mi piace di più parlare francese che spagnolo. E tedesco sicuro mi piace di meno.
Ma poi il tedesco le fa l'amore soltanto il sabato sera.
No, infatti il tedesco non fa l'amore, no. Con un francese, magari bretone, che fa barca a vela. E avremmo vissuto una vita che fa schifo, cioè coi figli separati, coi bordelli.
Quindi... diciamo così, così abbiamo i bordelli per quello,
però almeno
che facciamo.
Eravamo, però ho pensato, almeno così eravamo normali.
Normali, sì, sì, sì.
Pensa la mia mente dove va.
Pensa. Bene.
Vabbè, comunque, questa era la differenza tra noi e Padre Lucio. Cioè, Ruiz è, lo vedi proprio con la sua faccia, quando parla, proprio affidato a Maria in quel senso. Noi viviamo questo, non si capisce mai niente, però diciamo con un altro film nel cuore. Ecco, un po' diverso.
Vabbè.
Cioè, però vabbè, ecco, questo era per sputtanarmi sul podcast.
Una sana mattina di intrattenimento. Sì. Spero che vi è piaciuto questo racconto del multiverso.
Vabbè, ma tutti si fanno... Io non lo faccio mai il film, perché il film che mi sono fatto...
Il film...
I film che mi faccio della vita alternativa comunque sono questi, non è proprio tanto felice. È normale, ma non è felice.
Ho capito.
Capito? Ok, secondo me è meglio che lo chiudiamo il podcast, ma che io, siamo andati un po' oltre.
Io tutti questi film non me li faccio proprio.
Ma in tutto questo io piangevo, perché sentite la profondità con la grande profondità.
Vai.
Con tutte ste cazzate.
Da cosa piangevi?
Dai, mi sputtano tutta.
No dai, non ti sputtano completamente, oppure quello stai per dire.
No, io piangevo ieri mattina perché mi sentivo inadeguata. Il motivo per cui stavo male è che mi sentivo inadeguata, che sto scrivendo delle cose che parlano del Vangelo, e quindi io mi sentivo, io, Alessandra, delle case popolari di
San Brancato,
non lo volevo dire, il paese, di questo paese minuscolo, da Basilicata, così, che non so di manco il congiuntivo, che scrivo come una bambina di 5 anni, io adesso ho in testa e sto facendo...
Mi permetto
di mettere bocca, cioè di parlare delle parole di Gesù, del Vangelo, e quindi è una cosa che possono fare i teologi, i preti o comunque anche non preti, però persone che hanno studiato, che sono competenti, che hanno vissuto qualcosa di forte, che sono, non lo so, qualcuno di umile, come Padre Lucio, lui sì, potrebbe, ma io non posso, quindi era meglio che facevo la vita da...
Della pizzeria,
separata, però col fidanzato francese che è bretone con la barca a vela.
È interessante vedere il demonio, no? Vedi, è interessante il demonio come ti fa entrare in questi loop... Per depotenziarti completamente.
Si,
no?
Chiama tentazione questa, sì, cosa. Però quando ci sei
è il giochetto del demonio. È interessante questa. Perché hai fatto una bella fotografia di come funzionano le tentazioni del demonio.
Sì, allora funziona così: che quello che tu vivi è proprio vero. Cioè, io veramente sono la persona meno adatta e più inadeguata di questa cosa.
Veramente vieni da case popolari e scrivi come una bambina di 5 anni.
È tutto vero.
Questo è tutto vero.
Tutto vero. Però quello che non è vero è che se il Signore ti ispira una cosa proprio a te...
Un motivo ci sarà stato.
Nel senso, uno la sottomette alle persone che ti vogliono bene di preghiera e dice: ma sei sicuro che io posso fare sta cosa? Oppure lo scrivi e dici: guarda, leggi, si capisce qualcosa, è troppo da 5 anni, da quinta elementare... è inadeguato, oppure è utile, e se l'altro ti dice: no, guarda, secondo me ci puoi provare, forse è utile questa cosa, vai avanti, e allora tu ascolti e vai avanti e cancelli il francese con la barca a vela.
Cancelliamo il francese con la barca a vela. Io direi chiudiamo qua.
È meglio, dai.
Allora, per iscriversi alla newsletter potete andare su 5P.
Questo era come rimanere umili. Cioè, se sei un minimo vero con te stesso, insomma, penso che voi siete meglio di me.
Quindi ti sei umiliata per rimanere umile.
No, nel senso
ma
che...
Ma ti umiliavo io se volevi.
No, non c'è bisogno che uno mi umilia, neanche i figli. Da sola ci arrivo a...
No, ti devo un aiutino noi, non ti preoccupare.
Da sola ci arrivo allo schifo di me stessa.
Ma no, ma ti aiutiamo noi.
No, ma io lo dico...
Ma stati tranquilla che ti aiutiamo.
Ad alta voce perché... No. Non perché non mi vergogni, ma perché penso che, insomma, siamo tutti così.
Alessandra, stai tranquilla.
Spero che anche gli altri
siano così. Ti aiutiamo noi, non ti preoccupare. A me mi aiutate tantissimo, quindi noi ricambiamo molto volentieri questa.
Vabbè, meglio che chiudiamo, ma siamo andati oltre.
5p2p.it potete trovare il form per iscriversi alla newsletter. Ogni venerdì un nuovo numero, e ogni lunedì invece usciamo con un nuovo numero del podcast, un nuovo episodio del podcast. Spero che siano un po' meglio di questi prossimi, ecco, non lo so.
È stata una conclusione.
È stata una condivisione così, molto fraterna.
Abbiamo cominciato la fraternità.
Allora, vi salutiamo veramente con tutto il cuore, grazie di essere stati...
Con tutta l'influenza.
Con quella tantissima, grazie di essere stati con noi. Vi ricordo l'appuntamento Generazione Z, chiedici qualsiasi cosa, 19 febbraio, ore 17:30, sì. La parrocchia di Sant'Ambrogio a Valle Aurelia.
E Roma.
Roma. Usciremo con le locandine, con la pagina delle iscrizioni e tutte queste belle cose. È un esperimento, noi ci siamo disponibili ed è bello. Perché facciamo Roma e non facciamo Milano, Genova, Calcutta? Molto semplicemente perché Roma. Basta, ciao.